Alleluia. Come dicevo poco fa, è importante battere il ferro mentre è caldo, nel senso che a volte Dio ci dà delle parole, sono delle rivelazioni per noi, e purtroppo molto spesso noi perdiamo il beneficio di tale rivelazione perché non ci rimaniamo di sopra, nel senso che la lasciamo andare e non permettiamo allo Spirito Santo di lavorare in profondità su quella parola specifica che in realtà è stata mandata per cambiare la nostra vita. Non so a quanto è successo, sicuramente a tanti, come esperienza. Ci sono stati dei momenti in cui lo Spirito Santo mi ha parlato, sentivo magari durante una riunione, durante un tempo di preghiera particolare, dove lui mi dava delle parole specifiche, ma forse un po' in Larsen, delle parole specifiche, e non so se vi è mai capitato di ricevere, di capire che lo Spirito Santo mi stava facendo entrare in qualcosa di nuovo, come se io, la mia esperienza, la mia testimonianza, come se lo Spirito Santo ti stesse aprendo una tenda davanti e ti stesse permettendo di guardare oltre, dicendoti: voglio portarti là, rimani in questa situazione, rimani in preghiera, rimani nello Spirito, no? E a volte abbiamo lasciato che magari le situazioni della giornata ci distraessero, e magari è arrivata una telefonata, oppure ci siamo rimessi su Facebook per capire quello che le persone dicono, e ci siamo in un modo o in un altro distratti e non abbiamo permesso allo Spirito Santo di terminare l'opera nella nostra vita. Ed è come se ci fossero delle opere incompiute dentro di noi, iniziate ma mai completate. Ed è importante, se tu senti che lo Spirito Santo ti sta parlando su un determinato argomento per riguardante la tua vita, non passare ad altri argomenti. Faccio un esempio: se hai un piano di lettura, ad esempio, della Bibbia, dove ti dice che ogni giorno devi leggere determinati passi per arrivare poi a completarlo entro una certa data, ma se tu senti che lo Spirito Santo ti sta spingendo a studiare una determinata scrittura perché lo Spirito Santo ti vuole dare delle rivelazioni più profonde, non passare ad altre scritture, rimani lì finché lo Spirito Santo non finisce la sua opera. Amen. Dobbiamo permettere allo Spirito Santo di iniziare le cose e di portarle a compimento, perché lui le inizia, siamo poi noi che gli diamo l'autorità di continuare. Quando lo Spirito Santo ti parla, tu non sai quello che lui ti sta per dire, ma quando lui ti parla e ti ministra in una determinata area, vuole rivelarti qualcosa di profondo, magari Dio sta parlando a te, magari Dio si sta servendo della scrittura, magari una predicazione. Ci sono stati momenti in cui, ad esempio, Dio mi ha parlato attraverso delle predicazioni e io le ho riascoltate così tante volte che l'ho dovuta imparare a memoria, e ogni volta dalle stesse parole ricevevo qualcosa di più profondo per la mia vita. Ed è come se lo Spirito Santo ogni volta che le ascoltavo era come uno scavare ancora più in profondità. Quindi quello che è il desiderio di Dio non è quello di riempire la nostra testa di nozioni o di studi, eccetera eccetera, ma è quello di iniziare qualcosa e portarlo a compimento nella nostra vita. Se lo Spirito Santo, ad esempio, ti sta parlando molto sull'identità in Cristo, non ti andare a studiare altre cose, rimani su quell'argomento e lascia che lo Spirito Santo possa edificare quella area, quella caratteristica di Cristo nella tua vita. Se lo Spirito Santo ti sta parlando molto sulla grazia di Dio, o sulla guarigione, o sullo Spirito Santo, o sulla presenza di Dio, o sulla preghiera, o sull'intercessione, ci sono migliaia di argomenti, rimani su quell'argomento, non distrarti con altre parole. Perché? Perché la fede viene dall'udire la rivelazione dello Spirito Santo nella nostra vita. E quindi vorrei continuare a parlare sull'amore di Dio, e leggendo questo versetto, non faremo molto tardi, però in prima Giovanni capitolo 4 versetto 18 c'è questo versetto che è bellissimo e credo che tutti quanti noi dovremmo impararlo a memoria. Prima Giovanni 4:18. Voglio parlarvi questa sera di come vincere la paura. E ve ne voglio parlare in una maniera totalmente diversa da come avete sentito parlare fino ad oggi. Perché vedete, l'unico modo come a noi è stato insegnato di vincere la paura è attraverso la fede. E io voglio vedere qualcosa in maniera particolare, perché credo che la Scrittura ci dia rivelazione attraverso lo Spirito Santo su come si vince e come si contrasta realmente la paura, che cosa è realmente la paura. E guardate qui, 1 Giovanni 4,18, il versetto 18 dice così: nell'amore non c'è paura. Dillo insieme a me: nell'amore non c'è paura. Quanti di noi vogliono essere liberati dalla paura? Sapete, lo Spirito Santo ha lavorato molto nella mia vita in questi ultimi 7 anni in maniera particolare, andando a demolire determinate cose nella mia vita, determinate paure, determinate insicurezze. E quando volevo distrarmi da questo argomento, è come se lo Spirito Santo mi dava una spallata per riportarmi di nuovo sull'argomento, perché sapevo che quello era qualcosa che avrebbe cambiato la mia vita per sempre, e così è stato. E dice qua Giovanni: nell'amore non c'è paura, anzi, dillo insieme, anzi, l'amore perfetto caccia via la paura. Nell'amore non c'è paura, anzi, l'amore perfetto caccia via la paura. Vedete, noi abbiamo sempre imparato e ascoltato che la paura si combatte con la fede. E vorrei questa sera rivisitare questo insegnamento. Perché che cosa è realmente la paura? Nell'amore non c'è paura, anzi l'amore perfetto caccia via la paura. Perché la paura ha a che fare con la punizione. E chi ha paura non è perfetto nell'amore. Che cosa è la paura? Abbiamo sempre detto alle persone che avevano paura o che hanno paura: devi avere fede, devi combattere la paura con la fede. Perché la paura è l'esatto opposto della fede. Ma che cosa è realmente la paura se non fede riposta in bugie? Perché hai fede che questa sedia sulla quale stai seduto ti tiene e ti terrà fino alla fine? Perché non hai paura? È una cosa naturale. Vedete, la fede è qualcosa che noi riceviamo non nel momento in cui crediamo in Gesù. Noi viviamo di fede, noi siamo nati con la fede. Ogni essere umano nasce con la fede. Noi viviamo di fede continuamente. La fede ti fa credere che questo tetto non crollerà. La fede ti fa credere che questa sedia sulla quale stai seduto ti terrà. Il segno della croce, fratello, si è preso due sedie. La fede ti dice che stasera, quando entrerai nella tua macchina e metterai le chiavi e girerai, la macchina si accenderà. La fede ti dice che quando arriverai a casa stasera, dopo aver aperto la porta, la prima cosa che farai cos'è? Accendere la luce. Tu hai fede che la luce si accenderà perché hai pagato la bolletta. Hai fede nell'Enel e nel fatto che l'Enel non ti taglia la luce perché hai pagato la bolletta. Se non hai pagato la bolletta e dopo un mese si accende ancora la luce, questo è un miracolo. Vero? Noi viviamo di fede continuamente. Che cosa è la paura se non una fede vera riposta nelle bugie? E noi abbiamo sempre creduto che la paura si combatte con la fede. Hai paura? No, devi cominciare a credere. Dichiara la parola di Dio, confessa la parola di Dio, credi nelle promesse di Dio. Ma non abbiamo fatto in realtà un grande lavoro, perché molto spesso le paure rimangono. Perché? Perché il contrario della paura non è la fede. Perché c'è solo una cosa che può cacciare via la paura, e non è la fede, è l'amore. Quando tu credi nell'amore di papà per te, non hai più paura, qualunque cosa possa succedere nella tua vita. E quando noi vediamo che la fede e la paura molto spesso sono intercambiabili, voglio farvi vedere qualche esempio. Guardate in Matteo al capitolo 14, un esempio molto conosciuto, però questa volta vi voglio fare vedere una caratteristica specifica che forse non avevamo notato prima. Vediamo qui come molto spesso la fede e la paura sono come un interruttore: se c'è l'uno non c'è l'altro, se c'è l'altro non c'è quell'uno. O hai fede o hai paura, perché in realtà la fede e la paura sono fatte della stessa sostanza, è credere in qualcosa. Solo che la fede, per come noi la intendiamo, è credere nelle promesse di Dio. La paura è credere nelle bugie. La paura è una fede incredibile in qualcosa che non esiste. Guardate qui in Matteo 14, il versetto 25. Alla quarta vigilia della notte Gesù andò verso di loro camminando sul mare, e i discepoli, vedendolo camminare sul mare, si turbarono e dissero: è un fantasma, e si misero a gridare dalla paura. Perché? A quel tempo c'era una leggenda. La leggenda è che se tu avevi problemi con la barca a mare o in un lago, come in questo caso nel lago di Galilea, e vedevi un'ombra, una forma umana che veniva verso di te durante la tempesta, questa è una leggenda che c'era a quel tempo, significa che la morte stava venendo a prenderti. Questi uomini poverini alle 4 del mattino videro Gesù che camminava verso di loro nel mezzo della tempesta sul mare. Erano giustificati o no ad avere paura? Durante una tempesta stai rischiando di affondare e vedi qualcuno che ti viene incontro camminando sulle acque. Non c'erano i lampioni, non c'era la luce, se non la luce dei fulmini in quel momento. Hai paura, sì o no? Era legittimo. Dice: si misero a gridare dalla paura. E allora, dice, Gesù subito parlò loro dicendo: rassicuratevi, sono io, non temete. Dalla paura si passa alla fede, perché la paura era fondata su una leggenda, su una tradizione popolare. Ma appena arriva la voce di Gesù che dice: non temete, rassicuratevi, sono io, subito c'è la fede. Dalla paura si passa alla fede. Ma guardate questo esempio ancora di più. Allora Pietro gli rispose e disse: Signore, se sei tu, comandami di venire da te sulle acque. Quindi Pietro prima grida dalla paura, poi si rassicura del fatto che Gesù, è Gesù che parla, sta venendo incontro, quindi ha fede. Ha fede perché sa che davanti a sé non ha un fantasma, è Gesù. Ed è talmente ripieno di fede che addirittura dice Gesù: se sei tu, Signore, comandami di venire da te sulle acque. È fede questa, sì o no?
Sì.
Eh? Qualcuno la chiamerebbe incoscienza. Però era fede, a Gesù le è piaciuto. E Gesù, quando l'ha sentito, non gli ha detto: vabbè Pietro, non ti preoccupare, vengo io, non fare film. No, Gesù gli ha detto: vieni. Cioè Pietro era fuori di testa, ma Gesù non scherza neanche. È bello quando tu pensi di essere pazzo e trovi uno che è più pazzo di te. Immaginate i discepoli quando sentirono Pietro che disse: Signore, se sei tu, comandami di venire da te sulle acque. Oh, mister, non è qua. Dove stai andando? Sei pazzo. E pensava a Giovanni e diceva: ora vedi come ti risponde Gesù. E Gesù che gli dice: vieni. Come vieni? E c'è questa complicità nella fede che è bellissima. Pensate agli sguardi, pensate che momento incredibile che si stava creando, che si stava consumando lì sotto quella tempesta. Rischiamo di che la barca si stava ribaltando e sembra che questi due cominciano a giocare tra loro due. È bellissimo. E Gesù dice: vieni. E Pietro, sceso dalla barca, dice, camminò sulle acque per venire da Gesù. Ora, quest'uomo aveva fede, sì o no? Sì o no? Non puoi dire ad uno che cammina sulle acque tu non hai fede. Il versetto 30: ma vedendo il vento forte, ebbe paura. Io vorrei che ricevessimo un grande incoraggiamento leggendo questa scrittura, perché io quando arriverò un giorno davanti a Dio, il primo che mi bacerò sarà Gesù, ma il secondo che mi bacia sarà Pietro. E gli dirò: sei il mio eroe. Tu sei un grande. Con i tuoi fallimenti sei stato di incoraggiamento a tutta l'umanità, in tutte le generazioni. Non ho mai trovato nessuno che, dove sono stati scritti tutti i fallimenti, tutte le cose più schifose sono state scritte nel libro sacro. Cioè, scrivi lì le cose belle nel libro sacro. No, sono state scritte tutti i fallimenti di Pietro. Guardate lì come il cuore di Pietro comincia a, come è letteralmente doppio, e noi molto spesso ci vediamo in questo. Passiamo dalla paura alla fede, dalla fede alla paura, dalla paura alla fede, dalla fede alla paura. Non so se vi è mai capitato. Questa continua instabilità vi è capitata di tanto in tanto? Eh? Tutti i momenti solo dobbiamo pregare allora. Scherzo. No, Pietro passa dalla paura insieme a tutti quanti, dal fatto di vedere Gesù, alla fede quando sente la voce di Gesù. Allora dice: fammi camminare con te sulle acque. Cammina, scende dalla barca, comincia a camminare sulle acque e dice qua al versetto 30: ma vedendo il vento forte ebbe paura. Ora io mi chiedo, c'era già il vento forte, sì o no? Certo che c'era. Però il problema è che a volte non riusciamo a, uso un termine tecnico, a switchare, cioè ad andare da una situazione ad un'altra. Passiamo da una fede esaltante a una paura dominante nella nostra vita. Passiamo dall'entusiasmo della fede e appena succede qualcosa siamo lì a piangerci addosso, a dire perché, forse era tutto uno sbaglio, forse Dio non era Dio che mi aveva parlato. E ci piangiamo addosso e passiamo da questa: oh, io uscirò da qua e conquisterò il mondo cacciando i demoni. Usciamo da qua e ci sentiamo demoni addosso e chiediamo preghiera di qualcuno. Vogliamo andare a pregare per i malati e poi il giorno dopo siamo noi malati a letto. E passiamo da questo stato di grande entusiasmo, di grande emotività nella fede, a questa paura che ci domina e ci blocca. Vedendo il vento forte, dice la Bibbia, Pietro fu preso dalla paura. Tu non puoi vincere la paura con la fede, perché la paura e la fede sono esattamente la stessa cosa. E l'unica cosa che ti darà stabilità, l'unica vera cosa che ti darà stabilità, è qualcosa che non dipende da te. Perché sapete qual è il nostro problema? È che molto spesso noi mettiamo fede nella nostra fede e facciamo della nostra fede un idolo. E a volte, quando la nostra fede non è in grado di superare determinate circostanze, noi ci abbattiamo e pensiamo: non so se credo più. Cosa caccia via realmente la paura?
La consapevolezza che il Padre ci ama.
Una volta preso dalla paura, dice la Bibbia che Pietro comincia ad affondare. Non è che affonda. Cercate di immaginare la scena. Lui comincia ad affondare. Vedi, quando tu ti muovi in maniera soprannaturale, tutto è soprannaturale, anche i disastri. Quando tu ti muovi in maniera soprannaturale, pure i problemi sono soprannaturali. E quando Pietro comincia ad avere paura, non è che affonda, ma non comincia ad affondare. Piano piano. Oh, oh. Piano piano. E quando lui comincia ad affondare, si rende conto letteralmente che sotto i suoi piedi non ha cemento, ha acqua. Lui grida e dice: Signore, salvami, stende la mano. E dice la Bibbia al versetto 31, subito Gesù, subito, bellissimo, subito, dillo insieme, subito. Subito Gesù stese la mano e lo prese. Lo alza e lo mette sull'acqua. Non lo mette nella barca. E tutto è soprannaturale. Gesù stende la mano, lo prende, lo tira fuori dall'acqua e lo mette sull'acqua. E dice al versetto 32, poi salirono in barca. Cercate di immaginare la scena straordinaria. È un miracolo in ogni istante questa scena. Pietro che scende dalla barca con una fede impetuosa, impavida, comincia a camminare sull'acqua andando verso Gesù. Si distrae un attimo e guarda il vento come per dire, oh guarda, c'è pure il vento. Guarda il vento, dice la Bibbia, e comincia ad avere paura. E comincia ad affondare nell'acqua. Signore salvami, Gesù subito stese la mano, lo prende, lo tira fuori dall'acqua e lo mette sull'acqua. E gli dice, uomo di poca fede, perché hai dubitato? Ora io tutto posso sentire dire a Gesù, ma non questo. Perché se io fossi stato là, avrei detto, Signore Gesù, tu non puoi dire a una persona che ha appena camminato sulle acque che non ha fede. Non te lo puoi permettere. Non è giusto. Non è giusto. Non è giusto. Perché se lui che ha camminato sulle acque ha poca fede, noi che siamo rimasti nella barca, che facciamo? Come siamo? Morti e sepolti. In realtà, quando noi leggiamo questa espressione, la prima cosa alla quale va la nostra mente è che Gesù sta discutendo sulla quantità della fede. E gli sta dicendo, uomo di poca fede, sta parlando di poca riguardo alla quantità. In realtà, quando noi andiamo a studiare nel testo originale, il testo greco, noi scopriamo che la parola poca non ha a che fare con la quantità, ma ha a che fare con il tempo. In realtà Gesù, traducendo bene questo passo, sta dicendo, perché la tua fede è durata poco? Comprendete qual è la differenza grande? Non è un problema di quanta fede hai. Quante volte noi ci siamo lamentati di avere poca fede? Quante volte ci siamo chiesti cosa posso fare per aumentare la mia fede? Non fartela mai più questa domanda, perché non è un problema di quantità. Gesù ha detto, se aveste fede quanto un granello di senape, potreste dire a questa montagna, spostati di lì e gettati nel mare, vi obbedirebbe. Il problema non è quanta fede hai, il problema è in chi e quanto dura. E la nostra fede va in intermittenza molto spesso con la paura, perché crediamo nelle promesse di Dio, ma le circostanze a volte ci convincono del contrario. La nostra fede è sulle promesse di Dio, la paura è sulle circostanze, quindi su quella che è la realtà. La fede si basa sulla verità, la paura si basa sulla realtà. Ed è sempre qui il problema costante, la differenza tra decidere se credere nella verità o credere nella realtà. La fede si basa sulla verità, la paura si basa sulla realtà. La fede si basa sulle promesse di Dio, la paura si basa sulle circostanze. Cosa ti libera realmente dalla paura? Ritorniamo a 1 Giovanni, capitolo 4. Nell'amore non c'è paura. Anzi, l'amore perfetto caccia via la paura. Perché? Perché la paura ha a che fare con la punizione. Quando ti succede qualcosa, la prima cosa che tu pensi è perché. Vero? Arriva una malattia, domanda perché. Ho un incidente, domanda perché. Muore qualcuno, prima domanda perché. Ti licenziano al lavoro, oppure hai situazioni problematiche a livello economico, la prima domanda è perché. La prima cosa che tu vai a cercare è una risposta a quel problema, cioè perché è arrivato quel problema. È la prima cosa in assoluto di questo, come statistica, non è sempre così, ma statisticamente la prima cosa che vai a cercare è una motivazione nella tua vita. Cosa ho fatto di male? Vero? Perché a me? Forse ho fatto qualcosa? Forse questo è il risultato di qualche sbaglio che ho commesso? Oppure appena arriva un problema nella nostra vita, la prima cosa che pensiamo è: ecco, me lo aspettavo, non poteva andare tutto liscio. Perché vedete, noi ci sorprendiamo della benedizione. Noi non ci sorprendiamo quando le cose vanno bene, quando le cose vanno male. Noi ci sorprendiamo quando le cose vanno bene. Ci sono persone che si preoccupano quando le cose vanno bene. Le cose stanno andando bene, c'è qualcosa che non va. E quando qualcuno gli chiede come va, guarda, non vorrei dirlo. Oppure paura a dirlo. Le cose, grazie a Dio, ho un periodo, guarda che sto vedendo un cambio, guarda, però non vorrei esprimermi, perché abbiamo sempre quella forma di paura che è legata alla scaramanzia. È vero? Da noi abbiamo un detto in Sicilia molto famoso, dice: se può stare buono, lamentati. Cioè, non fare sapere mai alle persone che le cose vanno bene. Lamentati sempre almeno di una cosa. Questo perché? Questo per scaramanzia, che non si sa mai. Sai, le persone sono molto invidiose e continuiamo a credere che l'invidia delle persone possa determinare la benedizione, e si vive costantemente di paura, perché la paura ha a che fare con la punizione, o con la punizione da parte di Dio, o con la punizione per un errore che hai fatto, o perché la vita ti sta punendo, o perché il nemico ti sta punendo, o perché in ogni caso c'è sempre qualcuno che ti deve dare addosso. E chi vive nella paura non è perfetto dall'amore. Ecco perché l'unico modo per cacciare via la paura non è la fede. L'unico modo per cacciare via la paura è assicurarsi di essere amati. Perché anche se non comprendi quello che sta accadendo nella tua vita, non hai più paura, perché tu sai di essere amato in maniera incondizionata. E il versetto 19 infatti dice una cosa straordinaria. Guardate, questa è una chiave fondamentale per comprendere questo concetto. Il versetto 19 dice: noi lo amiamo perché? Perché lui ci ha amato per primo. Ora voglio leggere il verso 18 e 19 insieme, tutto di fila. Nell'amore non c'è paura, anzi, l'amore perfetto caccia via la paura, perché la paura ha a che fare con la punizione, e chi ha paura non è perfetto nell'amore. Noi lo amiamo perché? Perché egli ci ha amati per primo. Ciò che caccia via la paura dalla nostra vita è la piena consapevolezza del fatto di essere amati in maniera incondizionata. Questa parola, che da me la sentirete ripetere fino alla nausea, è la chiave di svolta nel rapporto tra l'uomo e Dio, o tra l'uomo e Dio, in realtà non tra Dio e l'uomo, tra l'uomo e Dio. La comprensione di questo principio fondamentale è quello che ti farà passare ogni forma di paura. Perché? Perché tu sai che Lui ti ha amato per primo e che Lui non ha aspettato che tu fossi amabile. Lui ti ha amato quando non lo eri. Amen? Guardate un attimo in Romani al capitolo 5, tenete il segno su Prima Giovanni. In Romani 5 c'è un'espressione che Paolo usa tre volte. Romani 5. Prima Giovanni 4, versetto 18 e 19. Ora stiamo leggendo Romani capitolo 5. Romani capitolo 5, versetto 5. Ora la speranza non confonde. Dillo insieme a me. La speranza non confonde. Perché? Guarda cosa è scritto. Perché? Perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo. Quando tu sei consapevole dell'amore di Dio per la tua vita, il tuo cuore si riempie di speranza. E la speranza non ti lascia confuso. Amen? Qualunque cosa può accadere nella tua vita, ci sono cose che la tua fede non riuscirà a gestire. Puoi essere un campione ed un eroe di fede, ma ci sono situazioni che non dipendono dalla tua fede. Ci saranno situazioni che non potrai gestire semplicemente dicendo io credo, io credo, io credo, io dichiaro, io confesso, io prendo autorità. Ci sono delle situazioni, e questo è buono che lo comprendiamo definitivamente, che noi non riusciremo a gestire con la nostra fede. E quando tutto perderà, quando noi perderemo il controllo della situazione e ci saranno degli eventi che cominceranno a precipitare nella nostra vita, e che noi non comprendiamo, c'è solo una cosa che ci mantiene fermi e saldi, ed è la consapevolezza di essere amati. La consapevolezza di essere nelle sue mani è che Lui ha il controllo di ogni cosa nella nostra vita. E se anche noi con la nostra fede non riusciamo a capire perché ci sbattono a destra e a sinistra questi eventi che ci fanno diventare una trottola, l'unica certezza è il fatto che l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori, e questo ci riempie di speranza e ci fa dire: anche se io non capisco quello che sta succedendo, io mi fido di te. E anche se in questo momento penso o credo di non credere, non ho fede, non riesco a capire dove poggiare la mia fede, dove poggiare i miei piedi, una cosa so: la mia vita è nelle tue mani. La speranza non confonde, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori. E la cosa straordinaria che ci rivela lo Spirito Santo è proprio questo: è che Lui ti ha amato non quando tu credevi in Lui. Guarda il versetto 6 cosa dice. Perché mentre eravamo, dillo insieme a me, mentre eravamo, versetto 6, mentre eravamo ancora senza forza, Cristo a suo tempo è morto per gli empi. Lui ti ha amato quando non avevi la forza di amarlo. Lui ti ha amato quando non avevi la forza di mostrare il tuo amore. Versetto 8. Ma Dio manifesta il suo amore verso di noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Mentre eravamo lontani, mentre eravamo nemici, mentre eravamo accaniti contro Dio, Lui versava il suo sangue per noi. Versetto 10. Infatti, mentre eravamo nemici, siamo stati riconciliati. Quello che Giovanni dice nella sua lettera, quello che dice Paolo qui, è: l'amore di Dio è arrivato prima. Lui non ci ha amati perché noi abbiamo fede in Lui. La sua benedizione nella tua vita non è perché tu credi in Lui. La sua benedizione nella tua vita è perché Lui ti ama. Qua ci vuole un amen. Lui non ti ama perché tu credi in Lui. Lui ti ama, punto e basta. E che te piaccia o no, che tu lo riceva o no, che tu lo condivida o no, che tu lo realizzi o no, Lui è pazzo di te. Alleluia. Mentre eravamo senza forza, mentre eravamo peccatori, mentre eravamo nemici, Lui ci amava. E quando siamo arrivati a Lui, il suo amore è cambiato? No, Lui non cambia, Lui è amore. E la consapevolezza di quell'amore è quello che ci rende stabili e che caccia via ogni paura. Io non ho più paura. Non ho più paura neanche di non credere. Perché io so che la mia vita è nelle sue mani. Perché ci sono momenti nella mia vita dove sono talmente distrutto, talmente scoraggiato, talmente demotivato e talmente a terra che non ho fede neanche nel mettermi i calzini la mattina. Ma io so che posso contare non sulla mia fede, ma sul suo amore. Ed è il suo amore che caccia via dalla mia vita la paura della punizione. Perché? Perché Lui mi ha amato per primo. Perché il suo amore non è dipeso dalla mia condotta, non è dipeso dalla mia fede, non è dipeso dalla mia moralità, dalla mia integrità, dai miei successi, dai miei sbagli, dai miei errori, dalle mie altezze, dalle mie profondità. L'amore di Dio era nella mia vita prima che io nascessi. Era nella tua vita prima che le tue ossa si formassero nel grembo di tua madre. Il suo amore era per te prima che il mondo fosse. E quando tu sei arrivato, tu non sei stata una sorpresa per Dio. Quando tu sei arrivato, Lui ha detto: finalmente è arrivato. Alleluia. Quando tu sei nato, Dio l'ha detto: chi ci dice fatto? Gabriele, controlla nei libri, nei registri. Ma a che ora doveva arrivare questo qua? No, quando tu sei nato, Dio ha detto: finalmente è arrivato. Amen. Alleluia. Lui ti ha amato per primo. Abbiamo già spiegato questo concetto, però lo voglio ripetere perché è talmente tenero. Quando io ho compreso questa verità, sono rimasto sul verso 19 non so per quanto tempo, perché continuavo a parlarne, è come se lo Spirito Santo mi avesse preso e mi avesse portato in un viaggio in profondità, nelle profondità di Dio. Dice: solo lo Spirito Santo conosce le profondità di Dio. E quando io ho compreso questo, Lui mi ha amato per primo. Ma che significa mi ha amato per primo? E quando ho sbagliato quella volta, io ero là prima di te. E quando mi sono trovato in quella situazione, Lui mi ha detto: io ero là. Non solo ero con te, ma io ero là prima di te. Spiegami che significa. Io sono presente in ogni luogo, in ogni istante, con ogni mio figlio, in ogni situazione. Ma io non sono solo con i miei figli, io precedo. E quando tu sei arrivato là, in quella situazione che tu pensi che abbia distrutto la tua vita, io ero là ed ero prima di te. E quando tu pensavi di essere solo e che io ero lontano, io ti avevo preceduto. E proprio nel momento più difficile la tua vita era nelle mie mani. Non ti ho mai lasciato e non ti ho mai abbandonato. Allora se io dico ti amo, è perché tu me l'hai già detto. Sì. Allora se io dico ti amo, è perché tu mi hai detto prima ti amo. Sì. E se io ho detto, ma quando tu mi dici ti amo, tu me lo puoi dire soltanto perché io te lo dico prima. E in realtà quando tu mi stai dicendo ti amo, tu mi stai dicendo anch'io ti amo. perché il nostro ti amo è semplicemente una risposta al suo ti amo. Quando noi stiamo dicendo a lui ti amo, in realtà gli stiamo dicendo anch'io ti amo. Perché? Perché lui, te l'ho detto prima, lui ti ha amato per primo, te l'ha detto prima che tu nascessi e continua a ripeterlo per l'eternità, per sempre. Questo io ti amo, io ti amo, io ti amo. E quando tu dici a lui ti amo, in realtà non stai prendendo l'iniziativa, tu stai rispondendo alla sua iniziativa. Nell'amore non c'è paura, anzi, l'amore perfetto caccia via la paura. Pietro ha smesso di dubitare nel momento in cui Gesù ha preso la sua mano e lui si è sentito al sicuro. E anche se non credeva, e anche se la sua fede fosse durata 10 secondi, 10 minuti, 10 ore, non ha importanza, la sua vita era al sicuro perché sapeva di essere amato. Andiamo a noi per concludere. C'è solo una cosa che ci permette di vivere nell'amore perfetto. E c'è solo un modo per vivere nell'assenza della paura. Sapere che lui ti ama da prima. Arriva una notizia, un incidente di una persona cara. Arriva una notizia di una malattia grave. Arriva la notizia di un problema lavorativo ed economico. La prima cosa che ti assale, la prima, è la paura. E le persone subito ti incoraggeranno a non avere paura, ma ad avere fede. Come fai a incoraggiare una persona ad avere fede se tutto sta crollando intorno a lui? Ce la farà? Forse sì, però a volte no. E sapete qual è uno dei problemi più grandi? Che le persone cominciano a sentirsi in colpa addirittura per il fatto di non avere fede abbastanza. Io ho visto persone andare in depressione perché non avevano fede, perché gli si continuava a fare una pressione costante: devi avere fede, devi avere fede, devi avere fede, devi avere fede. E quelle persone dicevano: non ce la faccio ad avere fede, ho paura di morire, ho paura di rimanere in mezzo alla strada, ho paura che mio figlio muoia, ho paura di rimanere povero, ho paura di rimanere solo, ho paura. Non mi puoi chiedere, non puoi forzare il mio cuore. La fede non la crei così, non la puoi andare a iniettare dentro il cuore. Allora se non hai fede, vivrai nella paura. No, perché la paura non se ne va via con la fede. Perché la paura e la fede sono la stessa cosa, semplicemente deposta o posta in parole diverse. La fede è credere in quello che Dio ti dice, la paura è credere in quello che il diavolo dice. E ci sono volte in cui non riusciamo ad avere fede in quello che Dio dice perché le circostanze sono talmente assurde. Allora cosa succede? Che Dio non opera? No, la speranza non confonde. Perché? Perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo. E puoi anche non avere fede in quello che Dio ti sta promettendo, ma quello che Lui ti chiede è semplicemente fiducia. Io non so cosa sta accadendo. Io non so cosa succederà domani, ma una cosa so: che la mia vita è nelle sue mani. E voglio avere la libertà anche di dire: non ho tanta fede, perdonatemi, non sono in questo momento un gigante di fede, e posso anche essere un non un esempio di fede, non mi importa, non mi importa essere giudicato, non mi importa di quello che gli altri pensano, non mi importa di quello che gli altri dicono. Io so una cosa, il mio cuore è stato liberato dalla paura per mezzo del suo amore. E io so che essendo amato in maniera incondizionata, Dio ha la mia vita sotto il suo controllo. E posso anche non capire quello che sta succedendo e non utilizzare la fede per determinate circostanze. Una cosa so, che quello che Lui vuole semplicemente da me è che io mi fidi di Lui. Non che creda ad ogni sua promessa. Non fraintendetemi. È importante credere nelle promesse di Dio, è importante vivere nella fede, avere una fede forte, stabile, eccetera, eccetera. Ma per troppo tempo abbiamo fatto sentire le persone in colpa, e le abbiamo fatte sentire inferiori, e le abbiamo fatte sentire non perfettamente amate, le abbiamo fatte sentire poco spirituali, poco pronte, poco teologicamente e dottrinalmente corrette. Abbiamo addirittura fatto credere alle persone: cosa ti aspetti da Dio se non hai fede in Lui? Perché vai in chiesa se non hai fede? Non è così. Non è così. Tutti quanti noi che abbiamo dei figli sanno che ci sono stati dei momenti in cui i nostri figli magari non avevano una straordinaria fiducia in quello che noi facevamo. Ma una cosa è certa, noi sapevamo guardare un po' più avanti di loro e riuscivamo a prenderci cura di loro, anche quando loro non capivano o addirittura quando loro ci criticavano. E non lo abbiamo fatto per poi sentirci dire grazie, ma l'abbiamo fatto solo ed esclusivamente per amore. Quante volte i nostri figli hanno avuto paura che certe situazioni non si risolvevano e noi dicevamo con molta tranquillità: stai tranquillo, ci penso io. Ma come farai papà, come farai così? Cioè, non ti preoccupare. Ma io non credo che ce la faremo. Abbi fiducia in tuo padre. E non l'abbiamo fatto per sentirci dire: tu sei il papà migliore del mondo. No, l'abbiamo fatto semplicemente perché volevamo il meglio per i nostri figli. E anche se non avevamo la loro fede in noi, non l'abbiamo fatto per amore verso di loro. Amen. Questo è il modo come Dio nostro Padre, come Dio nostro Padre lavora a nostro favore. C'è solo una cosa che ci libera realmente dalla paura, ed è la consapevolezza del suo amore verso di noi.
Questi giorni avevo voglia di pensi e gli ho detto: Signore, se non sapessi che tu ci sei, la mia rabbia mi sta venendo scoppiare e la fede mi crolla.
Cos'è che ci mantiene? Non è la nostra fede perfetta. Anche se la Bibbia dice che avendo fede la nostra vita è stabile, non c'è dubbio. Se abbiamo fede la nostra vita acquista dei colori totalmente diversi, dei modi di fare totalmente diversi. Però stiamo parlando della paura. A volte la paura non la puoi combattere con la fede. È l'amore perfetto che caccia via la paura. Amen. E l'incoraggiamento di stasera è: dobbiamo avere fede in Dio? Assolutamente sì. Dobbiamo avere fede nella sua parola? Assolutamente sì. Dobbiamo avere fede nelle promesse di Dio? Altro che, sempre di più. Siamo qui a studiare continuamente per questo. Però ci sono dei momenti in cui la paura invade la nostra vita e invade il nostro cuore, che è, tra virgolette, pieno di fede. E andiamo in tilt. Io che credevo, ma come? Io che ero in gamba, ma come? Io che dichiaravo di avere, di fare, di dire, eccetera, eccetera. E a volte perdiamo la fiducia in noi stessi addirittura. È l'unica cosa, l'unica, che ci mantiene in piedi e ci mantiene stabili. È il fatto di sapere che Lui ci ama. Non perché noi abbiamo fede in Lui, ci ama da prima. Questo è l'ultimo verso, vedi, mi ha rubato, mi ha rubato. dato la sorpresa. Scherzo. Concludiamo con Giovanni 15. Guardate che sono belle queste parole. Giovanni 15, il versetto 9. Con le parole citate da tua sorella. Come il Padre ha amato me, così io ho amato voi. Dimorate nel mio amore. Come il Padre ha amato me, nella stessa misura, con la stessa qualità d'amore, io ho amato voi. L'amore di Dio non ci evita le sofferenze. Il Padre ha amato Gesù, Gesù è andato in croce, lo ha mandato per questo, che Dio ha tanto amato il mondo che ha mandato, che ha dato il suo unigenito figlio. Come il Padre ha amato me, così io ho amato voi. Dimorate nel mio amore. È strano che Gesù non dica dimorate nella fede. Gesù non ha insegnato quasi niente sulla fede in realtà. Però la viveva e la faceva vedere pubblicamente. La esprimeva pubblicamente. Ma Gesù ha molto insegnato sull'amore del Padre. Come il Padre ha amato me, così ho amato voi. Pensa in questo momento, se Gesù fosse in carne ed ossa in questo momento, ti guardasse negli occhi e ti dicesse: io ti amo dello stesso amore del Padre che è, dello stesso amore che il Padre ha amato me. Ti posso chiedere un favore? Dimora nel mio amore. Dimora nel mio amore. Dimora, abita, lascia che il mio amore sia la tua casa. Lascia che il mio amore sia la tua dimora, perché in quella casa non c'è paura. È una casa fondata sulla roccia e qualunque cosa si abbatterà contro, quella casa rimarrà in piedi, perché è fondata sulla roccia. Non c'è paura dove c'è l'amore. Dove c'è la fede, a volte c'è la paura, ma dove c'è l'amore non può esserci la paura. Perché chi vive nella paura non è perfetto nell'amore. E Gesù sta dicendo: dimora, abita il mio amore. Il mio amore è una casa per te. Il mio amore è come un vestito per te. Il mio amore è la tua fortezza. Il mio amore è la tua torre di rifugio. Il mio amore per te è la tua salvaguardia. Giovanni 17:23, Gesù fa una dichiarazione incredibile e dice: io prego che il mondo creda che tu mi hai mandato, e voglio che il mondo veda che tu li hai amati come hai amato me. Può essere certo stasera del fatto che l'amore del Padre è nella tua vita, e che non è nella tua vita perché sei cristiano, ma è nella tua vita perché sei vivo. L'amore di Dio non è nella tua vita perché credi in Gesù o perché vai in chiesa, ma semplicemente perché lo respiri. E se anche stanno accadendo delle situazioni nella tua vita che non riesci a comprendere e che non riesci a gestire, una cosa è certa: il suo amore farà la differenza nella tua vita. E anche se non hai la forza per cacciare i demoni, per dichiarare le promesse di Dio e per fare chissà cosa, una cosa è certa: ciò che ti renderà stabile è l'amore del Padre per la tua vita, non la tua fede in Lui. Perché la nostra fede in Lui di tanto in tanto barcolla. Non dovrebbe, ma capita. Siamo onesti. E non possiamo fidarci della nostra fede, perché il nostro fondamento non è la nostra fede, il nostro fondamento è Cristo. Amen? La nostra vita non dipende dalla nostra fede, la nostra vita dipende da Cristo che ci ha amati al di sopra di ogni altra cosa e prima di chiunque altro. Amen? Allora, ringraziamoci, fede, dai. Grazie Spirito Santo. Alleluia. For the blessed shede che era la vara la passata la passata che era la passata. Vorrei chiedere di venire qua davanti a tutte le persone che stanno vivendo con la paura, in una maniera onesta. Nessuno deve sentirsi inferiore a qualcun altro, sentirsi in colpa per quello che sta vivendo. Se tu stai vivendo nella paura di qualcosa, nella paura di una malattia, nella paura di un lavoro, nella paura familiare, nella paura di qualunque altra cosa, io voglio chiederti di venire qua davanti. Vogliamo pregare insieme, tutti quanti insieme, e sostenerci gli uni gli altri. È coraggioso questo appello, lo so, ma fatevi avanti per favore, fatevi avanti. Alleluia. Non abbiate paura di avere paura, e non mettete la fede nella vostra fede. Scusate i giochi di parole, ma a volte ci vogliono. A volte abbiamo paura di avere paura, e troppo spesso mettiamo fede nella nostra fede. È l'amore perfetto che caccia via la paura. Amen. Fatevi avanti. Alleluia. Fatevi avanti. Venite, fratello. Ti rendi conto che non sei l'unica persona ad avere paura qui? Forse la persona accanto a te ha paura per delle cose che tu puoi reputare insignificanti, come dire, mai paura per questa cosa. Ah, sapessi quello che sto vivendo io. No, non è così. Perché quello che tu stai vivendo è unico. Non lo puoi paragonare a quello che altri vivono. La tua paura è legittima. Non avere vergogna della tua paura, perché sappi che Dio non ti giudica per la tua paura. Lui non ti giudica e non ti condanna per quello che stai sperimentando in questo momento. Ma la parola di questa sera arriva nella nostra vita per incoraggiarci, non per farci sentire in colpa, non per farci sentire più meschini, non per farci sentire come dei figli che non hanno fiducia, come se il padre stesse dicendo stasera: come, non hai fiducia in me? Come ti permetti ad avere paura? Non credi che io possa? No, questo non è il nostro Dio. Lui è un padre amorevole. E se tu hai paura di qualcosa, sappi che questa paura dentro di te è giustificata, perché è qualcosa di importante alla quale tu tieni. E se è importante per te, è importante per lui. Non è di poca importanza quello che stai vivendo, perché se ti fa stare male, allora è importante. Forse non è importante per altri, ma se è importante per te, è sufficiente. Amen. Voglio che chiudiamo un attimo i nostri occhi, dai. Prendi la mano della persona che ti sta accanto. Abbiamo bisogno gli uni gli altri. Grazie Spirito Santo. Grazie per tutto il cuore. Alleluia. Se dentro me ho perso la speranza e sento che certezze più non ho, non temerò, aspetterò in silenzio, perché io so che sei vicino. Mi rialzerai se non avrò più forze. Mi rialzerai, con te ce la farò. Sarai con me nel buio della notte. Mi rialzerai. Hey, now. tieni i tuoi occhi chiusi per un istante, voglio ripeterti queste parole. Non avere paura della tua paura. Non avere paura del fatto che se stai provando paura Dio ti abbandona o Dio non ti risponderà, perché dato che hai paura allora non hai fede, se non hai fede allora Dio non può rispondere alle tue preghiere o Dio non può intervenire. No, c'è qualcosa che va al di là di una ricompensa per la tua fede, si chiama amore, si chiama grazia, si chiama favore immeritato. Ed è la risposta di Dio, l'intervento di Dio che noi non meritiamo. Per la nostra paura dovremmo essere abbandonati. Perché? 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 Gesù ha avuto paura nel Getsemani. Gesù ha avuto tristezza nel Getsemani. Gesù è arrivato al punto di dover dire: se è possibile, fa che questo calice passi da me. Perché la paura dovrebbe invalidarci dal vedere un miracolo? Solo perché non abbiamo fede? No, no fratelli amati, non fratelli miei, il nostro Padre conosce il cuore di ogni singola persona. La tua paura è legittima, la cosa importante è non lasciarti dominare dalla paura, perché l'unico modo per essere liberi dalla paura è attraverso la comprensione del suo amore. Voglio dire questo e voglio essere chiaro, perché voi ascolterete altri tipi di insegnamento su questo argomento, però voglio dirvi quello che io credo. Da nessuna parte nella Bibbia si parla dello spirito di paura. Non esistono demoni di paura. L'unica volta in cui la Bibbia parla dello spirito di paura non parla del demone, parla dell'attitudine. Dio non ci ha dato uno spirito di paura, ma di amore, di forza e di disciplina. Non sta parlando di demoni, sta parlando di attitudine del cuore. Come la Bibbia parla dello spirito della fede, non parla di angeli, non parla dello Spirito Santo, parla di un'attitudine del cuore. Quindi, se hai paura, non chiedere preghiera per essere liberato dallo spirito della paura, perché non è uno spirito, è una conseguenza naturale del tuo cuore che sta guardando gli eventi della vita. È l'unica cosa che ti libera dalla paura, che caccia via la paura, è l'amore perfetto. Più realizziamo l'amore del Padre, più saremo liberi da ogni forma di paura. Quando tu credi nell'amore del Padre, non hai più paura di quello che gli altri dicono, di quello che gli altri pensano. Non hai paura di ammalarti, non hai paura di essere povero, non hai paura di rimanere da solo, non hai paura di perdere il lavoro, non hai paura di essere trattato male, non hai più paura, perché l'amore di Dio ti fa diventare inattaccabile. L'amore di Dio ti fa diventare inarrestabile. L'amore di Dio ti fa diventare invincibile. L'amore di Dio ti rende determinato ad andare avanti e a non mollare mai. Perché? Perché tu sai che colui che è con te non ti lascerà e non ti abbandonerà mai. Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? L'amore di Dio ti fa realizzare che colui che è in te è più grande di colui che è nel mondo. Di coloro che Dio ha messo accanto a te sono molto di più di coloro che sono contro di te. E che se anche dovessi rimanere solo, la sua grazia non ti lascerà mai. E se neanche nessuno dovesse pregare per te, Gesù sta intercedendo per te presso il Padre. E quando lui prega, ti garantisco che viene ascoltato. Alleluia. Tieni la mano alla persona che è accanto a te. Andiamo a pregare gli uni gli altri. Voglio chiedere a Daniele di venire. E a concludere questo tempo di preghiera, questo tempo di comunione insieme. Alleluia. Chiedendo al Padre di rivelarci ancora di più il suo amore e di essere liberi definitivamente da ogni forma di paura.
Mi rialzerai se non avrò forze, mi rialzerai con te. Padre, ti chiediamo di restare sulle ali del tuo spirito, davvero per avere quella visione dall'alto, quella visione che hai tu, quella visione di amore che comprende ogni cosa, quella visione che ci fa prendere tutto il coraggio che il tuo amore ci dona, perché sappiamo che tu sei colui che ci precede, colui che è con noi, colui che è dietro di noi e che con te non saremo mai più soli. E noi ti vogliamo ringraziare, Signore, perché la tua verità ci sta dando quella stabilità. E conoscendo la storia da tante persone che sono qui, Signore, io ti ho ringraziato perché sono certa che davvero la loro vita prende dei passi fermi in questi sentieri di giustizia, in questi sentieri davvero dove li stai conducendo. Ovunque sono e comunque sono, sanno che sono con te, e questo fa gioire il mio cuore, fa gioire, Signore, anche la nostra fede, Signore, perché sappiamo che tu non li lascerai e non li abbandonerai mai. Amen. Grazie, 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 grazie. Vogliamo proprio dirtelo, grazie, 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 aprirci proprio con questo grazie in questa notte, Signore, che nel buio più profondo, Signore, avremo attraverso questa gratitudine la rivelazione della luce più, la luce più abbagliante, la luce davvero che non ci stordisce ma che ci dà direzione, che ci dà amore. Grazie, grazie, grazie. E applaudiamo a te, Signore!